Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini, luce verde dal Gran Consiglio ticinese al consuntivo 2024 del Cantone, bocciata per contro l'iniziativa socialista che chiedeva di limitare i premi di cassa malati al 10% del reddito disponibile. Camere federali e l'esportazione di materiale bellico verso alcuni paesi NATO e alcuni stati europei va resa più facile. Lo ha deciso il Consiglio degli Stati e agevolata pure la riesportazione di armamenti. Intesa tra Stati Uniti e Cina su un accordo commerciale di principio dopo il braccio di ferro sui dazi. A darne notizia il presidente statunitense Trump al termine di 2 giorni di trattative a Londra. Cronaca regionale in primo piano questa sera perché il Gran Consiglio ticinese ha approvato a larga maggioranza, nella sua seduta notturna, il consuntivo 2024. 40 i voti favorevoli, 29 quelli contrari, 11 gli astenuti, soprattutto dai ranghi della Lega. Ad opporsi in particolare UDC, più donne, Verdi, Partito Socialista, MPS e Partito Comunista. Il consuntivo è quindi passato grazie ai voti di PLR, Centro, Avanti, con Ticino e Lavoro, Verdi, Liberali ed Elvetica. Si è così scongiurata una seconda bocciatura dopo quella dell'anno scorso. Soddisfatto il direttore del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia ticinese, Cristian Vitta.
C'è uno sforzo che viene fatto in un contesto anche difficile, perché è sicuramente facile richiedere il riequilibrio dei conti, ma sappiamo in questo contesto attuale le difficoltà che abbiamo. Quindi il 2024 chiude in negativo e questo ci deve preoccupare, però era una chiusura migliore rispetto ai dati di preventivo e penso che questo è un elemento che sicuramente è stato colto da una parte del Parlamento.
E a proposito di lavori parlamentari, il legislativo ticinese invece bocciato l'iniziativa socialista che chiedeva di limitare i premi di cassa malati al 10% del reddito disponibile. A opporsi in particolare il fronte conservatore con 51 voti, 21 invece i voti favorevoli alla proposta ma non sufficienti giunti dall'area progressista. A nulla quindi è valsa la motivazione per una miglior ridistribuzione della ricchezza in favore del ceto medio. A pesare è stato soprattutto il costo della proposta, giudicato da più parti troppo alto per le casse pubbliche. Su questa iniziativa, ricordiamo, sarà il popolo ticinese ad avere l'ultima parola alle urne a fine settembre, dato che il PS non intende ritirare il testo. Camere federali, ora l'esportazione di materiale bellico verso alcuni paesi NATO ed europei deve essere semplificata. Ne ha convinto il Consiglio degli Stati, che ha approvato a larga maggioranza una revisione della legge federale sul materiale bellico, un tema delicato sul quale deve ancora esprimersi il nazionale. Da Berna, Giampaolo Driussi.
La proposta è stata accolta a larga maggioranza con la sola opposizione di socialisti, verdi e un paio di deputati del centro ed era stata presentata pochi giorni fa nell'ambito di una revisione che solo indirettamente in realtà riguardava questo aspetto. Insomma, una sorta di emendamento dell'ultima ora che da una parte accelera i lavori in corso da ormai 3 anni e avviati dopo l'invasione dell'Ucraina e che dall'altra spazza via tutti i criteri finora elaborati, in particolare il diritto di autodifendersi in seguito a un'aggressione in violazione del diritto internazionale e la retroattività, l'eventuale retroattività del provvedimento.
Dass die Neutralität faktisch abgeschafft ist.
Völlig unverständlich.
Und ich hoffe immer zur Verteidigung des Guten, aber wir können nicht.
Ecco qualche suono dal dibattito che è stato vivace, senza peli sulla lingua, con la sinistra che ha accusato il cosiddetto fronte borghese di essere già ora responsabile di future riesportazioni laddove vengono violati i diritti umani e di seppellire la neutralità. È stato risposto che le violazioni avvengono comunque e da sempre, mentre la neutralità sarebbe salva perché il Consiglio federale non dovrebbe esprimersi sulle singole richieste d'autorizzazione, essendoci un automatismo di base. Ed è per questo che il governo si è, fra l'altro, detto d'accordo. Certo è che il sì è stato possibile grazie al cambio di rotta dell'UDC in nome della neutralità armata. Il tutto deve ancora passare al nazionale ed eventualmente alle urne.
E sempre nell'ambito di sicurezza e di armamenti, ma in sede europea, nelle scorse ore c'è stato il debutto a Bruxelles per il consigliere federale Martin Pfister. Il capo del Dipartimento federale della difesa ha incontrato i partner dell'Unione Europea, ma anche della NATO. Com'è andata? Ce lo racconta il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
È importante conoscere i propri partner, li ho incontrati ieri e oggi, sono stato accolto calorosamente e sono impressionato dal dinamismo che spicca qui a Bruxelles sulle questioni della difesa e dell'approvvigionamento bellico. A una cinquantina di giorni dal suo arrivo al Dipartimento federale della difesa, Martin Pfister ha affrontato nel giro di 24 ore la sua prima trasferta europea. Fra gli altri ha incontrato l'alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Kaja Kallas, il commissario alla difesa, Andrius Kubilius, e due vice segretari della NATO. Quali dunque le aspettative verso la Svizzera? Le aspettative derivano dal fatto che siamo considerati un paese europeo che dà il proprio contributo per la difesa e la sicurezza quando ne ha l'opportunità, ferma restando la neutralità, puntualizza Pfister. Del dinamismo per la difesa che il consigliere federale nota in Europa fa parte il fondo da 150 miliardi di euro per il riarmo recentemente approvato. Anche la Svizzera potrebbe beneficiarne a pieno se concludesse un partenariato in materia di sicurezza e difesa con Bruxelles. Il Consiglio federale che cosa ne dice? Dobbiamo prendere una decisione in fretta, non posso anticiparla, ma da parte dell'Unione Europea il fatto che ne stiamo discutendo è stato accolto con favore e sarebbe benvenuta anche una nostra partecipazione a un partenariato.
E all'estero, da ieri, c'è anche un altro consigliere federale, Ignazio Cassis, che in mattinata era a Ramallah e a Gerusalemme per incontri ad alto livello e per farsi un'opinione a proposito della situazione sul terreno. Nelle scorse settimane Cassis è stato criticato da più parti per il suo atteggiamento benevolo verso Israele. Da Berna, Alessio Veronelli.
È tramite X che Ignazio Cassis ha aggiornato sul suo viaggio diplomatico, durante il quale ha dapprima incontrato il primo ministro palestinese Mohammad Mustafa per una valutazione del ruolo futuro dell'autorità nazionale palestinese e poi il suo omologo israeliano Gideon Saar. «Sono molto preoccupato per la situazione umanitaria a Gaza», ha scritto Cassis. «Chiedo nuovamente che gli aiuti umanitari possano riprendere». Con il primo ministro palestinese, Cassis ha anche discusso della conferenza prevista a New York la prossima settimana sulla soluzione a due stati. Per la Svizzera, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri, la questione del riconoscimento della Palestina è il culmine di un processo politico credibile che porti appunto a una soluzione a due stati. A Gerusalemme Cassis ha poi discusso con il capo della diplomazia israeliana della situazione umanitaria nella striscia di Gaza, dopo che ieri aveva incontrato i rappresentanti di diverse entità attive sul campo. A Berna invece la Commissione della Politica Estera del Consiglio degli Stati chiede che il governo federale si astenga da qualsiasi collaborazione diretta o indiretta con la Gaza Humanitarian Foundation, la controversa organizzazione sostenuta da Stati Uniti e Israele, che nelle ultime settimane era stata incaricata della distribuzione del cibo ai palestinesi della striscia.
Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo commerciale con la Cina. L'intesa, che dovrà ancora essere approvata dai presidenti statunitense e cinese, sembra essere stata raggiunta tra i negoziatori di Washington e Pechino durante due giorni di colloqui a Londra. Un passo importante, sui cui dettagli per ora nulla trapela o quasi. Vera Pellandini.
L'annuncio è arrivato con un post che suona un po' come una dichiarazione di vittoria. Dazi del 55% sui prodotti cinesi importati negli Stati Uniti e del 10% su quelli americani acquistati dalla Cina. Questa è la versione fornita dal presidente americano che ha sorpreso un po' tutti. Nel pomeriggio un funzionario dell'amministrazione Trump ha fornito una spiegazione al Wall Street Journal. Sembrerebbe che il presidente abbia fatto la somma fra i dazi concordati a Ginevra del 10% reciproci con la Cina e quelli del 20% fissati solo sul fentanyl, ai quali ha poi aggiunto il 25% fissato nel suo precedente mandato. Un calcolo forse poco rigoroso, ma sicuramente efficace per suggerire una vittoria americana nel negoziato. Trump ha poi anche assicurato che gli studenti cinesi torneranno ad avere un normale accesso alle università americane e che la Cina fornirà agli Stati Uniti le terre rare. Dal canto suo, la Cina si è limitata a confermare il raggiungimento di un accordo di principio. Ha poi ricordato di non aver mai ufficialmente bloccato l'esportazione di metalli e terre rare. Pechino, in effetti, si è limitata ad inasprire le richieste amministrative per poter diminuire le esportazioni. Insomma, la Cina mantiene la sua abituale ambiguità sui negoziati e per ora non conferma un vero accordo che deve comunque ancora essere firmato dai due presidenti.
L'Unione Europea e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo politico su Gibilterra, lo hanno reso noto il commissario UE per il commercio Šefčovič e i ministri degli esteri britannico e spagnolo. Si tratta di una pietra miliare storica che rafforza un nuovo capitolo nella relazione tra Bruxelles e Londra, ha dichiarato un soddisfatto Šefčovič incontrando la stampa. Šefčovič, che ha poi sottolineato come l'intesa raggiunta preveda sostanzialmente l'eliminazione delle barriere fisiche e dei controlli su persone e merci al confine tra Spagna e Gibilterra, oltre a includere il rafforzamento della cooperazione su difesa, pesca, energia e mobilità giovanile. Spazio ora alle notizie sportive con Gianpaolo Giannoni.
Sì, iniziamo dal calcio. Chiusa la parentesi delle nazionali maggiori, è iniziato in Slovacchia l'Europeo Under 21. Da segnalare nella giornata d'apertura la vittoria dell'Italia sulla Romania per 1-0. In campo tra i titolari anche il bianconero Zanotti. Ha faticato la Spagna, che solo nel finale ha avuto ragione per 3-2 della Slovacchia. Oggi debutto per l'Inghilterra, campione in carica, che alle 21 sfiderà la Cechia. Per il ciclismo, al Giro del Delfinato, Remco Evenepoel, vincendo la cronometro, ha conquistato la maglia gialla di leader e in generale precede ora di 4 secondi il tedesco Lipovic. Nella giornata appena iniziata da segnalare anche l'atletica con il ritorno della Diamond League. In programma il Bislett di Oslo, che vedrà al via 9 campioni olimpici e 7 atleti svizzeri. Da segnalare la presenza di Dominique Lobalu ed il debutto stagionale a questi livelli del campione europeo dei 200 metri Timothée Mumenthaler.
Grazie Gianpaolo Giannoni. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, giovedì 12 giugno. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Oltre Alpe, in serata non escluso qualche temporale isolato, soprattutto nelle Alpi. Guardando oltre, fino a lunedì in tutta la Svizzera, tempo in prevalenza soleggiato, venerdì e sabato caldo o afoso. Nelle ore pomeridiane sviluppo di cumuli sui rilievi, sabato sera qualche temporale isolato nelle Alpi, domenica in serata passaggio di una perturbazione temporalesca più attiva. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.